ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Mercoledì 9 giugno, bentornati a Earth Intruders Rassegna Stampa. E bentornati amici ascoltatori nella nostra rassegna stampa di mercoledì, il vostro appuntamento imperdibile perché c'è anche lei.
Buongiorno a tutti, sono tornata.
Elisa Speronello, come stai?
Tutto bene, dai.
Oggi coniavamo questo nuovo modo di dire che è Speron Way of Life, ovvero il modo speroniano, speronelliano di vivere la vita. Che modo è vivere la vita, secondo Speronello?
Tanta roba. Non si può sintetizzare in così poco tempo.
Bentornati amici ascoltatori nella rassegna stampa meno seria ma più professionale. Con noi un ospite di riguardo che è venuto a trovarci, Alessandro Lalli, saluta.
Buongiorno a tutti.
Grazie. È venuto perché sapete che in questa terra accettiamo cani e porci, quindi tanto valeva prendere anche l'alle. Allora, subito i nostri contatti per questa nuovissima puntata di Earth Intruders, rigorosamente in diretta sulle frequenze virtuali di Radio Bue. Allora, su Facebook, cara Elisa, ci possono cercare su
Radio Bue Padova,
oppure a Sky a radio_bue_diretta, oppure su Messenger a radiobue@live.it o scrivere una bella mail, perché no?
A diretta @radiobue.it.
Benissimo, cominciamo con le prime pagine dei quotidiani?
Sì, dai, cominciamo.
Corriere della Sera, che sta succedendo? Berlusconi all'attacco di IPM, e qui la notizia non c'è perché tanto un giorno vale l'altro. Ma di più c'è di più, il Cavaliere, le indagini, protezione civile, mai più all'Aquila, rischiano gli spari. Protestano i magistrati. Intesa sulle intercettazioni confini, il Premier blinda il nuovo testo. Poi l'assicurazione auto costa il doppio che in Germania. E ancora, mia madre disse no all'aborto e sono nato, di chi si tratta lo scoprirete nel corso della puntata.
Esatto, intanto continuiamo con la Repubblica di oggi. Il PDL blinda la legge Bavaglio, Berlusconi attacca i PM, la protezione civile mai più all'Aquila. Continua poi, province da abolire, il governo ci riprova. Invece a Roma si dà il via libera ai grattacieli.
La Stampa, intercettazioni, legge blindata, via libera di Fini, alla Camera nessuna modifica, verso la fiducia al Senato. La Finocchiaro dice li terremo in aula per ore. 3 miliardi per chiedere scusa a Geronimo, maxi risarcimento ai nativi americani per i terreni espropriati 130 anni fa dai bianchi. E ancora dalla prima pagina della Stampa, volevo anch'io un figlio maschio, il neonato rapito a Nocera.
Continuiamo con il giornale. Berlusconi è esasperato, adesso si fa come dico io. Di Pietro torchiato per 4 ore e risparmi dello Stato, torna il taglio alle province, col trucco però. Morgan dall'esorcista benedicimi la casa e infine la crisi religiosa, senza Gesù sta morendo la Chiesa.
Prima pagina dell'Unità dedicata a Silvio Berlusconi. Berlusconi senza freni attacca i PM, minaccia la RAI, blinda la legge sulle intercettazioni mentre Di Girolamo vuota il sacco e le 400.000 registrazioni della cricca scottano. Ancora sicurezza sul lavoro, inutile optional per Brunetta Calderoli e una stangata, il PD scende in piazza contro la manovra.
L'ultima prima pagina di oggi è dedicata al Sole 24 Ore che titola così: dal 2012 lo scalone pensioni. Rengling alla guida del fondo Salva Euro, preoccupano i conti della Bulgaria. Le tariffe RC auto costano il doppio rispetto all'Europa e questi italiani in Sudafrica hanno già vinto il mondiale.
Bertolaso, il capo della protezione civile, di nuovo nelle prime pagine dei nostri quotidiani tra i tanti articoli. Ora la polemica è stata scatenata dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che dice sostanzialmente che questa indagine sull'Aquila, accusando di omicidio colposo quei responsabili della protezione civile che non avvertirono gli aquilani prima del terremoto, ecco, in questo momento la protezione civile rischia di essere sparata, come direbbero al sud.
Ale, secondo te non suona un po' come un ricatto questo? questa...
Infatti molti quotidiani parlano di ricatto, ma sappiamo che noi siamo super partes, quindi noi ci fidiamo un po', noi diamo semplicemente delle letture. Quella interessante non riguarda l'argomento stesso, ma l'abbiamo sgammata a pagina 9 dell'Unità sul Bertolasino, che in tempi di crisi, beato lui, assume per le emergenze, che però sono già concluse. Pagina 9 dell'Unità. L'articolo è di Bianca Di Giovanni e dice così: l'affare assunzioni alla protezione civile procede a ritmi forzati. L'immissione nei ruoli a tempo di record di 178 tra dirigenti, tecnici e impiegati è cosa nota. Ma la fretta di aprire l'autostrada verso il posto fisso anche a una truppa scelta di parenti e amici dei vertici del dipartimento ha provocato irregolarità a go-go nel decreto che indica le linee guida della procedura. Ad esempio, prima irregolarità, l'assunzione di 11 forestali viene giustificata grazie a una lunga lista di emergenze a cui far fronte. Ad esempio, quali, cara Elisa?
Dimmi, dimmi.
Attenzione. Sono tutte risolte già da tempo. Il terremoto delle Marche e dell'Umbria del 1997. L'emergenza traffico nella città di Mestre nel 2003. Abbiamo già il passante.
C'è il passante, adesso si corre molto bene, posso testimoniarlo.
Ecco, mi chiedo, cosa faranno poi i forestali per risolvere il problema dell'emergenza traffico?
Ecco, questa è una bella domanda.
L'emergenza per i fenomeni vulcanici a Stromboli del 2002, cioè non è scoppiato, ringraziamo gli dèi, ma cioè... L'emergenza frana di Spriana del 2005, i mondiali di nuoto a Roma del 2009. Ma perché assumono 11 forestali per i mondiali di nuoto? Forse c'era qualche nuotatrice da deforestare.
Sì, forse, è molto probabile.
Tutte vicende concluse, per cui dovrebbe decadere l'esigenza di personale. Così dice l'articolo, l'impero costruito negli anni dal capo dipartimento allarga i suoi confini e resterà fedelissimo al capo anche in caso di un suo pensionamento più volte annunciato ma ancora non attuato. Le sorprese del decreto non finiscono qui. Per la selezione destinata a nuovi dirigenti miracolati non si tiene conto della legge per l'accesso nella pubblica amministrazione. Si prevede l'immissione di personale di seconda fascia, ma in questo caso i dirigenti in questione non hanno superato nessun tipo di concorso per titoli e esami. Sono entrati con le ormai famigerate ordinanze. Se si fosse voluto aggirare i vincoli di legge, sarebbe dovuto indicare una deroga, ma deroga non c'è stata. Hanno detto semplicemente: tu sei assunto, tu sei assunto.
Bravo, stretta di mano.
Beh, mi piacerebbe anche a me trovare un posto di lavoro così. Tu puoi aiutarmi, cara Elisa? Posso fare il forestale di casa tua?
Vedo cosa posso fare.
Grazie.
Una bella 600 andava veloce ci forte du vento ve conto un pastoria de cumale andeta che in 5 minuti me l'han subito fede prima vedi come ste che mi passo un cominsa de giù e me
su. Ah, la 600, che
la
mito
600. Che bello. Però comunque adesso sì, parliamo di auto.
Sì,
però non strettamente di auto in quanto auto che si guida, ma di quanto ci costa poter guidare l'auto.
La benzina è sempre a prezzi altissimi.
Ma che benzina. Parliamo della cara vecchia assicurazione.
Ah.
Perché se un po' di voi avete mai avuto modo di pensare, ma forse non è che sto spendendo un po' troppi soldi per questa assicurazione? Beh, avete ragione.
Stai per lanciare una promo pubblicitaria su un'assicurazione online?
Assolutamente no. Però come avete già sentito dalle nostre prime pagine, l'Italia si interroga appunto su quanto costa l'RC auto e si fanno i così ben detti confronti con altri paesi.
Con i nostri fratelli europei.
Sì, i nostri fratelli europei. E io a questo riguardo ho selezionato un articolo del Corriere della Sera che parla appunto dell'RC auto. In Italia le polizze più care. I premi RC auto doppi in Italia rispetto a Germania, Francia e Spagna. In Italia il premio medio è stato di 407 euro contro i 222 della Germania, i 172 della Francia e i 229 della Spagna. Insomma, un bel po' di soldini, eh? L'aumento dei prezzi, secondo l'autorità, non è la risposta corretta. è solo la leva più immediata e al più rapido effetto di un mercato in cui il cittadino è obbligato a assicurarsi, perché sappiamo benissimo che in Italia non si può girare senza assicurazione. La replica dell'ANIA, cioè l'assicurazione delle imprese assicurative, è arrivata subito. I prezzi RC auto sono alti in Italia perché i costi sopportati dalle imprese di assicurazione sono abnormi, i più alti d'Europa. Dunque, le inefficienze e le distorsioni sono esterne al settore assicurativo e sono causate da un'anomalia italiana che trova le sue radici nell'inadeguato contrasto delle frodi. Quindi siamo di fronte a una nuova anomalia italiana, visto che ce ne sono talmente tante. Adesso vi do anche un po' di numeri.
Aspetta che ti lancio i numeri!
E al sud la tariffa più alta dell'RC auto praticata ai giovani neopatentati è di 7.000 euro, cioè un'esagerazione. Il 17,9% è l'aumento medio del premio in Italia nel 2009. Infatti anche mio nonno è venuto a me: ma non ti pare che si aumentai quest'anno l'assicurazione? Nonno, hai proprio ragione.
E la saggezza popolare.
Sì. E il 7,1% è l'incremento medio dell'RC auto nell'Unione Europea. Quindi diciamo veramente siamo un'anomalia italiana. Quindi noi spendiamo praticamente ogni anno il doppio dei francesi e dei tedeschi.
Vediamo infatti un po' cosa succede negli altri stati. Allora, ricordiamo quello dell'Italia: gli altissimi premi pagati dagli automobilisti italiani, 407 euro in media, sì, sono dovuti all'alta sinistrosità, che non ha paragoni in Europa. Siamo incidentatissimi. Le compagnie hanno calcolato che se nascesse una società incaricata di coprire gli incidenti dei cattivi automobilisti, quella che si chiama Bad Company in gergo, avrebbe 4 milioni di iscritti. In Italia esiste il Fondo Vittime della Strada, alimentato proprio dalle polizze che paghiamo tutti, che ha il compito di coprire i danni alle persone e alle cose causati da auto non identificate o non coperte da assicurazioni o da assicurazioni in liquidazione.
Mentre passiamo in Spagna, con il premio medio di 229 euro, ricordiamolo, in Spagna l'assicurazione per l'auto è obbligatoria anche se la copertura può essere più limitata. Le compagnie possono applicare risarcimenti con franchigia quasi sempre non riconoscono le invalidità micro permanenti. Nonostante ciò, il premio medio pagato dagli automobilisti spagnoli è tra i più alti d'Europa, 229 euro appunto. Comunque in Spagna esiste una Bad Company, una compagnia a capitale misto privato-pubblico, in minoranza comunque, che assicura ai 100.000 automobilisti considerati non affidabili e rifiutati dalle altre compagnie.
Invece in Germania, garage e percorrenza aiutano i tedeschi a far scendere i costi, pagano in media 222 euro. In Germania l'assicurazione auto, come in quasi tutti i paesi europei, è obbligatoria. Sul premio incidono i chilometri percorsi, il luogo dove viene custodita la macchina e la residenza del proprietario. Gli automobilisti ritenuti poco appetibili dalle compagnie commerciali sono circa 7.000 e non 4 milioni come da noi e sono affidati a una bad company. Negli ultimi anni i premi sono saliti per chi chiede l'assicurazione contro il furto a causa di un aumento fuori dalle tradizioni tedesche di auto sottratte ai proprietari e esportate illegalmente nei paesi dell'est.
Concludiamo con la Francia, che a quanto pare sono i più virtuosi al volante. L'assicurazione auto è obbligatoria anche in Francia, ma il premio medio è tra i più bassi d'Europa, solo 172 euro. Gli automobilisti francesi sono particolarmente virtuosi, infatti. Come in Spagna e in Germania, le compagnie sono libere di rifiutare un utente a rischio, ma in carico alla Bad Company ci sono solo 3.000 automobilisti. Si tratta per lo più di persone che non vengono accettate perché giudicate ad alta sinistrosità, ovvero con 3-4 incidenti l'anno. La Bad Company francese è di proprietà delle aziende di settore in percentuale pari al numero di clienti che annualmente rifiutano di assicurare.
Pagina di politica interna, così interna che è un po' nascosta, un po' segreta, un po' massonica. Infatti noi oggi non parliamo dell'articolo pubblicato a pagina 10 di Repubblica, perché ci facciamo solo dei segni di intesa con i nostri ascoltatori per farci capire, perché anche noi insomma, cioè noi non siamo massoni, no. Non ci nascondiamo assolutamente, anzi siamo proprio quelli che vanno un po' a scoprire. Però, ecco, siamo capiti, Speronello?
Certo.
Certo, è così? Mm-hmm. Siamo d'accordo?
Sì, sì.
È così. Non sono d'accordo, invece, quelli del PD, il Partito Democratico, per cui questa sotto un po' sommersa, un po' nascosta, l'appartenenza di membri del PD alla loggia massonica, quella principale in Italia, ce ne sono due, quella particolare che è la loggia massonica d'Oriente, credo, penso che sia quella, e dà dei problemi a questo partito che vanta tradizioni un po' dei DS e un po' anche della vecchia Democrazia Cristiana, quindi saprei queste due correnti del Partito Democratico. Risponde il maestro del Grande Oriente, Gustavo Raffi, gran maestro onorato, amato e stimatissimo. Noi non siamo massonici, ma amiamo e stimiamo il gran maestro del Grande Oriente d'Italia, Gustavo Raffi, gloria e onore! E che dopo accusato, ma gli viene chiesto sostanzialmente di esplicitare chi sono i tesserati del PD alla sua loggia massonica, dice: ci penso manco morto,
ma anche
però
no.
Potrebbe essere una bella idea. Vediamo un po' di casi. Ezio Gabrielli, assessore PD di Ancona, si è dimesso perché è massone. Una foto ritrae Guido Destri tra i massoni, deve dimettersi da assessore in Toscana. I cattolici del PD chiedono chiarimenti a Bersani sugli iscritti a partito e massoneria. I garanti del PD sospendono temporaneamente gli affiliati alla massoneria. La polemica prosegue. Per gli ex popolari la commissione non ha messo un punto fermo sul nodo, sulla questione. E il gran maestro, gloria e onore al gran maestro del Grande Oriente d'Italia, Gustavo Raffi.
Perdono.
Dice, e anche l'articolista dice, e l'Opus Dei, e Comunione e Liberazione, e tutti i mariuoli clericali o non, e ormai in circolazione per ogni dove, e tutti i seri problemi del paese che il PD tende spesso a rimuovere imboccando improbabili vie di fuga, il gran maestro, gloria e onore, se lo chiede, ma la delibera assunta lunedì dalla commissione di garanzia presieduta da Luigi Berlinguer, proveniente anche lui da una vecchia famiglia massonica, anche questo fa ridere, in fondo non gli dispiace. Al di là della temporanea sospensione dei fratelli PD iscritti, dice, c'è un percorso serio per capire se la questione per capire la questione e non infliggere una censura dogmatica. È un percorso laborioso, ma simile a quello già tracciato saggiamente dal lodo di Valerio Zamone e Giovanni Bachelet.
Oppure Bachelet.
Ah, ecco, vedi. Anche oggi mi sono fatto trarre in inganno dalla mia ignoranza. Si parla circa di 4.000 su 21.000 iscritti in 744 logge, il 50% dei quali concentrati in Toscana, Calabria, Piemonte, Sicilia, Lazio e Lombardia, con la maggiore densità assoluta a Firenze e Livorno. Gustavo Raffi, gloria e onore, pensa che potrebbe venirne persino un bene, cioè la fine di questa leggenda della segretezza, frutto avvelenato delle gesta del materassaio di Arezzo, che non ha ragione di persistere.
E continuiamo adesso con un po' di multimedialità. C'è un video che sta spopolando su YouTube, interpretato da Bocelli, in cui ringrazia sua madre che non ha abortito. Il video parte così: c'è un teatro, un uomo al pianoforte ed è Andrea Bocelli. In platea non c'è nessuno. Ricordo comunque che l'articolo che sto leggendo è tratto dal Corriere della Sera. Questo è un videomessaggio che è stato dedicato a un missionario che si chiama Padre Rick, che lavora ad Haiti. E Bocelli dice che ha pensato di raccontare una piccola storia. Parla di una giovane donna che arriva in ospedale con dolori che fanno pensare a un problema di appendicite. I dottori le misero del ghiaccio sulla pancia e poi le dissero che avrebbe fatto meglio ad abortire, perché il bambino sarebbe venuto al mondo con qualche forma di disabilità. Ma la giovane e coraggiosa sposa decise di non interrompere la gravidanza. E poi quella signora era mia madre, il bambino ero io, così dice Andrea Bocelli. Sarò di parte, ma posso dirvi che è stata la scelta più giusta e spero che questo possa incoraggiare altre madri che magari si trovano in momenti di vita complicati, ma vogliono salvare la vita dei loro bambini. Ricordiamo che Andrea Bocelli è nato con una forma di glaucoma congenito che lo ha reso quasi cieco. Questo video dura 2 minuti e 28 secondi ed è un omaggio all'opera di Padre Rick, di cui vi stavo parlando prima, che è un prete chirurgo che ha dedicato 25 anni ai bambini di Haiti. Ha costruito infatti un centro per le mamme con figli disabili, perché in quel paese capita che i bimbi con menomazioni più o meno gravi non vengono accettati e nemmeno curati.
Oh, Elisa, ti senti stressata oggi?
Un pochino.
Pensati a me tutti i giorni qui a fare la rassegna stampa. per questi quattro smandruppati che mi ascoltano. Ma guarda, ti dico, una fatica vale la pena. Io invoco assolutamente questa nuova predisposizione che sta per capitare in Veneto, antistress. L'articolo è dal Corriere del Veneto, pagina 11. Dice: fatica, carriere, paghe, soprattutto paghe, che qua ne vediamo poche. Per le aziende venete scatta l'indice dello stress, obbligo di valutazione o scatta la multa. Preparati l'ovviso, non ti faccio l'esposto. È la Station Manager, per chi ci ascolta da poco. È la prima malattia professionale dei veneti. Lo stress sul lavoro è infatti sempre in agguato. Può dipendere da una cattiva organizzazione, da un capo troppo dirigista, tipo il nostro caso, oppure dall'impossibilità di portare a termine tutti i compiti assegnati, cioè fare una rassegna stampa decente.
Tutti i giorni.
Tutti i giorni, è impossibile. Ma anche da fattori esterni, tanto che viene accusato, secondo un'indagine dello Spesal Uls 20 Verona, da un lavoratore su quattro. Quindi...
beh, una buona media,
Sì, se mettiamo insieme io, te, Enrico Bassi e Claudio Amalfitano, uno su quattro è stressato, penso di essere io.
Ma anch'io potrei essere.
Anche Bassi e Amalfitano.
Sì, infatti.
Le imprese venete...
4 su 4, insomma, noi,
Noi sì, cioè, ma noi facciamo media per invece i lavoratori, per i forestali,
ecco,
di Bertolaso,
esatto,
che sono molto poco stressati. Le imprese venete sono oggi chiamate a valutare il rischio di stress da lavoro correlato per ogni singola posizione e dovranno farlo e al più presto, salvo proroghe, la scadenza prevista è il prossimo 1 agosto. C'è però ancora parecchia confusione sulle modalità della rilevazione del rischio di stress. Chiare e severe invece le sanzioni. Per il datore di lavoro che non predispone la relazione o non nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è previsto l'arresto da 4 a 8 mesi oppure una multa da 5.000 a 15.000 euro. Cara Gioia, sappi che finalmente liberi da te e quindi meno stressati ti porteremo le arance in prigione.
Casino tra il premier e sua moglie.
Luciana, non ne parliamo, è un fatto privato. Non c'entra. Luciana, non ne parliamo, è una cosa delicata, privata, lascia stare.
No, è partito il grande torrone.
Vabbè, ma insomma,
questa pazienza. Settimana.
Chi vivrà vedrà.
Casa di Anello.
Vabbè, insomma, non è proprio.
Le vicende di Carlo Alice. No, la Veronica ha di nuovo esternato.
No, si è esternato.
Ogni tanto esterna.
Ma non è così, insomma.
È un po' come Bin Laden, solo che Bin Laden manda il video, lei manda un'ansa, ma per il resto non mi stupirei di vedere la gamba incrociata col turbante sulla testa e la scopa elettrica al posto del Kalashnikov.
Questo era per introdurre il prossimo argomento.
Sì, non parliamo di Luciana Littizzetto, ma parliamo dell'altro grande illustre presente in questo piccolo estratto, che è Fabio Fazio.
Sì, ovviamente, che è un po' il conduttore, l'ideatore del programma, è responsabile soprattutto.
Esatto. E niente, è stata fatta un'intervista dal Corriere della Sera riguardo appunto a quanto è difficile fare un programma che vada contro l'azienda. E appunto la prima domanda che gli è stata posta è: cosa pensa Fabio Fazio del reintegro di Ruffini? Quindi ci ricolleghiamo anche a un grande tema della giornata odierna. Il reintegro pone interrogativi contrastanti su ciò che è diventata la TV pubblica, e cioè un luogo in cui si fa tutto tranne che proporre materiali editoriali televisivi. Si dà per scontato che sia un terreno della politica nel quale qualcuno può spadroneggiare. Invece bisogna ritrovare il senso della TV, di fare la TV, l'orgoglio di lavorare alla RAI, l'onestà intellettuale. Quindi l'intervistatore gli domanda se una soluzione può essere non andare più in onda e Fazio risponde che non sa come andrà a finire, ma c'è qualcosa di peggio di non andare in onda, cioè fare un programma che sia contro la volontà dell'editore. Allora viene chiesto di precisare cosa voglia dire fare TV contro l'editore, cioè se è contro la RAI. Naturalmente Fazio risponde di sì, che chi fa il nostro mestiere progetta un programma prima di tutto che deve convincere se stesso della bontà di questo progetto, insomma, e poi deve anche convincere il pubblico e spesso lottare con la stampa e con il potere e spesso anche contro le ingerenze del potere stesso. Tutto questo è sopportabile se a patto che l'editore sia dalla sua parte, altrimenti lavorare diventa veramente impossibile. Inoltre Fabio Fazio fa notare che le cose sono cambiate da abbastanza tempo, non è che è una novità di questi giorni. Quindi adesso, se sei impegnato in un programma, devi saltare mille ostacoli, controlli, interrogativi sugli ospiti che fuggono dalla responsabilità del programma. Infine si passa all'ospitata, insomma, di Saviano, che è anche un tema abbastanza caldo di questi tempi. Appunto, si parla della trasmissione con Saviano, l'editore, e Faz dice: se l'editore vuole veramente far passare questo programma, deve proteggerlo in ogni modo possibile. Non lo vuole, basta saperlo, ma lavorare contro trattando su 2 o 4 puntate non è proprio possibile. Quindi si chiede anche a chi potrebbe dar fastidio una trasmissione con Saviano, e Fazio risponde proprio con le stesse parole di Saviano, cioè a chi teme che vengano portate a conoscenza di tutti in TV cose che nessuno sa o che sono in pochissimi a conoscere. Poi viene chiesto a Fazio da quando è cambiato questo clima alla RAI, e lui dice: da quando il Presidente del Consiglio ad aprile attribuì alla Piovra e a Gomorra la colpa di aver trasformato la mafia italiana nella più conosciuta al mondo. Tutto è cominciato da lì. Poi l'ultima domanda che viene posta a Fabio Fazio è: lei con Serena Dandini, Santoro e Floris venite indicati come la sinistra RAI. Si riconosce in questa definizione? Fazio la definisce una solenne stupidaggine. Si fa questo mestiere indipendentemente da come si vota o come si pensa, e quindi lui non esercita nessun ruolo politico e non frequenta nemmeno il potere.
E quindi, visto che stiamo parlando di programmi culturali o comunque interventi ed ospiti, siamo un po' entrati nell'ambito della cultura, parliamo di Egitto e Le Mille e Una Notte. Il caso di... è stato un caso, poi insomma non è stato molto notato qui in Italia, ma noi di Earth Intruders lo riusciamo a sgammare e ve lo riportiamo alla luce, su cortese segnalazione dei nostri ascoltatori. Dice: sono sempre state considerate con sufficienza dai letterati arabi, anche perché davvero arabe non sono, né appartengono alla vera letteratura. Ma Le Mille e Una Notte ancora una volta hanno mobilitato in loro difesa l'elite degli scrittori, e con successo. Ieri al Cairo il procuratore generale Abdel Megid Mahmoud ha giudicato irricevibile il recente ricorso di alcuni avvocati islamici fondamentalisti contro la nuova edizione delle Notti, annunciata dal ministro della cultura Hosni Farouk, lo stesso che si candidò invano alla guida dell'UNESCO. Motivo della denuncia: l'erotismo dei racconti, definiti anti-islamici. Un attacco che aveva suscitato le reazioni del potente sindacato degli scrittori egiziani e riempito i giornali di articoli indignati. Non dagli espliciti contenuti erotici della più famosa raccolta di fiabe per adulti del Medio Oriente e del mondo, ma per il tentativo di censura. Era successo lo stesso nel 1985, anche allora, quando il governo egiziano aveva requisito le copie di una versione integrale stampata a Beirut, il paese si era sollevato. Lettori, media e scrittori, compreso il Nobel Naguib Mahfouz, che si era ispirato per un suo romanzo proprio alle notti. Di origine confusa, Persia, India, certo non di alta scrittura, ma bellissime. Un'opinione che tra gli altri condivideva Pierpaolo Pasolini, al punto di girarne un film. Sì, è il nostro inno nazionale che ci farà da sfondo, perché presto ce lo troveremo nelle hit di tutti i CD e almeno 2 o 3 volte a settimana ce lo pupperemo.
In tutte le salse, in tutti i remix possibili.
Perché vi immaginate un ritorno di voglia repubblicana, a parte la festa della Repubblica recentemente che ci ha regalato un giorno di sollievo? No, ma per i mondiali.
Beh... quale altra occasione migliore per risentire l'unità d'Italia?
E ancora un'altra volta le polemiche sul fatto che i calciatori non lo canteranno.
Avanti, avanti, sì. Hai sentito anche l'ultima polemica che hanno fatto?
Ah, sì.
lasciamo perdere.
Sì. Okay. Su Roma ladrone, eccetera,
esatto,
eccetera.
Esatto.
Gira su YouTube, si sanno queste cose. I nostri ascoltatori del web saranno sicuramente informati, e se no si ascoltano la nostra rassegna stampa per informarsi, no?
Esattamente. Comunque oggi vogliamo parlare, sì, di mondiali, ma più precisamente dell'hotel in cui ci saranno gli azzurri. L'articolo di cui stiamo andando a parlarvi, ci accingiamo a parlarvi, è stato tratto dal Corriere della Sera ed è a pagina 47. E recita così: l'hotel degli azzurri senza lussi, ma la fama di Porta Fortuna. Dov'è questo hotel? Tu lo sai? È situato a Centurion, che è un paesone di 280.000 abitanti.
Quindi giusti quelli che servono per far provincia.
Esatto. E a 15 km a sud di Pretoria. Poi, da oggi, gli ospiti d'onore di questa città sono sono appunto gli azzurri di Marcello Lippi, non gli azzurrini. Accidenti, mi stavo per mangiare.
Sì, sto per mangiare io se continui così. La squadra campione del mondo che ha scelto di tornare nel mezzo del Gautens, dove era stato un anno fa per la Confederations Cup. Solo una cosa è cambiata rispetto all'altra spedizione: l'albergo. L'Irene Country Lodge stanno oggi gli americani, l'Italia si è spostata al Le Riba Lodge, stessa zona e struttura simile.
Sì, l'albergo comunque è a 5 km dal South Down College, dove c'è il campo di allenamento. È un posto tranquillo, immerso nel verde, perfetto per le loro esigenze.
I Le Riba Lodge alloggeranno i giocatori e lo staff, in totale 44 persone, ma ovviamente la Federcalcio ha preso tutte le 65 camere della struttura. Alcune sono state adibite a sale mediche, altre a sale riunioni, insomma il mondiale smuove tutto.
Però non c'è lusso e neppure bidet avveniristici come quelli che sono stati voluti da Diego Maradona nell'albergo dell'Argentina.
Questa mi è sfuggito, che se io lo sport non sono molto informato. Che bidet voleva Diego Maradona?
Oddio, anche a me è un po' sfuggita, però comunque avveniristici.
Deve essere una cosa famosa, però.
Magari sono verticali, sai.
Magari
che bello?
Sono d'oro per fare.
Beh,
la
non sarebbe molto avveniristico, sarebbe un po' barocco se fosse d'oro, no? Ma... Ok, comunque continuiamo. L'Italia ha chiesto solamente una cosa, cioè che venisse potenziata la luce nelle stanze. Per il resto l'albergo è stato preso esattamente com'era, con le sue camere, la sua vasta area verde, la piscina, che però è inutilizzabile in questo periodo perché lì...
Lì è inverno, è vero, siamo dall'altra parte del mondo.
Esatto. Poi ci sono due ristoranti, l'Hemingway e Chapters, alle cui pareti sono appesi ritratti di grandi personaggi, tra cui, ovviamente...
Nelson Mandela.
Esatto.
Ma anche Barnard, il chirurgo che realizzò a Città del Capo il primo trapianto di cuore, Gary Player, il golfista... Einstein, Madre Teresa, che fanno sempre comodo, fanno sempre il numero quando non sai che quadri appendere. Ma io chiedevo, ma in Sudafrica nevica? Adesso qui proprio sì. Spiattelliamo tutta la mia ignoranza. Mi avete seguito per mesi pensando di avere un riferimento culturale, invece ammetto
invece
che
no.
In geografia sono preso. Sudafrica, dove sta, tanto per cominciare?
Beh, a sud dell'Africa, no?
Complimenti. No, ma mi chiedevo. Cavolo, sai che ridere se tutti noi ci mettiamo tutti accaldatissimi con le birre, con i ventilatori, i climatizzatori accesi a guardarci le partite del mondiale, perché il mondiale lo segue anche chi il calcio non lo guarda mai, e ti trovi questi giocatori con la sciarpetta in mezzo alla neve.
Sì, ma io sono preoccupata di un'altra cosa, cioè non è che gli viene il raffreddore ai nostri giocatori, perché questo sbalzo di temperatura, insomma.
Sì, credo che comunque avranno di che consolarsi, perché si sono portati, strappando un pezzo d'Italia, sono portati via tanta di quella roba che potrebbe nutrire un esercito, tra l'altro di africani che forse ne avrebbero bisogno.
Esatto, vogliamo dare un po' di numeri?
Numeri!
E vai, allora ci sono 2 quintali di parmigiano che sono stati importati in Sudafrica dalla delegazione italiana.
2,5 quintali di pasta.
E poi 4 quintali di pomodori, accidenti! Devono fare un sacco di pasta, di pumarola!
Infatti pasta e pomodoro tutto il giorno. 4,5 milioni di euro il costo della spedizione italiana in Sudafrica.
E 6,8 milioni di euro è l'utile in premi già incassato dalla FIGC per la presenza in Sudafrica. Bisognerà poi detrarre i costi degli eventuali trasporti ai quarti in avanti e aggiungere l'eventuale premio per il primo, secondo e terzo classificato.
7 container con materiale tecnico spediti via mare da Genova a Durban un mese e mezzo fa.
E poi 20 prosciutti crudi.
E 20 prosciutti cotti. Ovviamente. 40 agenti, 20 pubblici e 20 privati al Riba Lodge.
70 componenti della delegazione ufficiale azzurra, questo è il totale appunto delle persone che sono partite.
E concludiamo con 200 litri di olio extravergine d'oliva nella dispensa azzurra. Io ho come l'immagine di questi azzurri che mangiano pasta e pomodoro e bevono olio, non fanno altro. Devono star lì. Ma quanti mesi stanno lì?
Sono ma già non partiti. Lo so.
Non so, pare che debbano mangiare un
esercito. Sono solo in 70,
Tu pensi, tutto questo per i mondiali di calcio, quanta gente ci sfameresti africana con tutta sta roba?
Parecchia.
E E termina anche qui questa puntata di Earth Intruders, ridendo e scherzando e stressatissimi, ma denunceremo questo fattaccio alle autorità
assolutamente
competenti.
Assolutamente sì.
E certo, non gliela faremo passare liscia a queste station manager egemoni e tiranniche. Sì, rivoluzione! Ci guiderà ovviamente il gran maestro del grande oriente d'Italia, gloria e onore.
Gloria e onore, esatto.
Vabbè dai, cazzeggiando io ringrazio invece Elisa Speronello che anche oggi mi fa sorridere e ci tiene compagnia.
Grazie a te Alessandro perché mi permetti di stare qua anche se mi licenzi tutte le settimane.
Sì, poco prima del diretto ho detto sapere che io la licenzio sempre.
Esatto.
Perché con me è qualcosa che non va, però poi non ho bisogno. Comunque abbiamo già forse un sostituto, salutiamo anche il nostro ospite in studio che ci ha seguito e ha riso di noi tutto il tempo, Alessandro Lalli.
Ciao a tutti.
Vuoi salutare a casa?
No.
Così ti sgammano che non sei andato a studiare.
Ai ai.
E diamo i nostri contatti una volta ancora. Su Facebook ci cercano Radio Bue Padova e allora ci trovano.
Sì.
Come sono riuscito a recuperare la frase che avevo cominciato male.
Sei un genio, l'ho sempre detto io.
Su Skype radio_bue_diretta.
E invece se volete aggiungerci su Messenger siamo radiobue@live.it. Ma se proprio non vi piacciono chat, potete scriverci una mail a diretta@radiobue.it.
Tanto poi Enrico Bassi la legge. Diamo un po' di appuntamenti? Oggi pomeriggio alle 14.30 che cosa c'è, Elisa?
Sai che non lo so, no, scherzo. No,
sarebbe grave.
C'è il più con me e con Alessandra e Andrea Cantoni in regia. E poi c'è il solito appuntamento con buone notizie che non è assolutamente da perdere.
Alle 15.30.
Esatto.
Se volete un po' risollevarvi il morale dopo tutte queste tragedie che vediamo noi, in mezzo c'è Raduni News. Invece per quanto riguarda la rassegna stampa, noi ci vediamo domani mattina alle 11.30, sempre sulle frequenze virtuali di Radio Bue. Grazie mille per l'ascolto.
E buona giornata.
Una buona giornata a tutti, sì sì.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.